Ave Maria, un carissimo saluto a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, e grazie per essere anche stasera in nostra compagnia per il nostro appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani. Ebbene, oggi vi vogliamo parlare di una grandissima santa copatrona d'Europa e anche fondatrice di un ordine importantissimo, ovviamente, per tutta la storia della cristianità. E ci riferiamo a Santa Brigida di Svezia, fondatrice dell'ordine del Santissimo Salvatore, detto anche delle Brigidine, la quale ci fornisce un esempio di rara e mirabile santità, virtù e dedizione al servizio in totale amore, in totale dono di sé, con partecipazione del Sacro Cuore di nostro Signore Gesù per realizzare la sua opera, il suo regno nel mondo terreno, nella società civile, nei regni, nelle diverse entità anche politiche e nazionali, oltre che nei contesti familiari e nazionali, ovviamente comuni. E avremo questa sera la presenza di Emanuele che ci parlerà ovviamente di Santa Brigida e della sua opera. Ave Maria, ben ritrovato Emanuele.
Ave Maria, Ave Maria.
E naturalmente ci sarà sempre con noi il nostro carissimo padre Giampio come nostra insostituibile guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre Giampio.
Ave Maria, grazie Valerio, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E dunque penso che possiamo entrare subito nell'argomento, cominciare a parlare del tema della puntata di oggi. E per questo passerei subito la parola a te, caro Emanuele, per presentarci Santa Brigida di Svezia.
Ave Maria, grazie Valerio, grazie Padre Giampio, grazie agli ascoltatori. Ecco, questa presentazione che desidero fare si baserà su, principalmente su tre testi. Ecco, innanzitutto come viene presentata Santa Brigida nell'opera L'anno liturgico di Don Prosper Grangé e poi attraverso anche un articolo di Cristina Siccardi apparso nelle Radici Cristiane numero 96 del luglio del 2014 e poi qualche informazione anche da un libretto Le 15 orazioni rivelate da Nostro Signore delle edizioni Piane. Ecco, vorrei iniziare questa presentazione però non con uno di questi tre testi, ma con un altro ancora, in questo caso un testo letterario che potrebbe sembrare non centrare molto, invece in realtà spero si capirà, ecco, c'entra e come. Il testo è una breve battuta che voglio prendere da un racconto che si chiama La moglie del procuratore, dentro appunto Morte di Adamo di Elena Bono. E questa moglie del procuratore è Claudia Procola, appunto la moglie di Pilato, e colei che. A cui è riferito il versetto 19, il capitolo 27 di Matteo, Nihil tibi et iusto illi, multa enim passa sum odie per visum propter eum. Non aveva a che fare con niente, con questo giusto, perché questa notte, appunto, in sogno sono stato molto disturbato da lui. Ecco, la scrittrice riprende questo sogno che ha avuto Claudia, appunto Procla, e che ha cambiato, secondo appunto la scrittrice, la vita di questa donna, e la quale dopo la morte del marito torna a Roma perché vuole incontrare San Paolo e si ferma nella villa di Seneca, ecco, un racconto letterario, quindi. E a un certo punto in questa villa, prima di avere un lungo discorso insieme con Seneca, ha una battuta, uno scambio di battute con la moglie di questo Seneca. E prima ancora con una serie di invitati, i quali appunto sono molto simili, diciamo così, al mondo moderno, ecco, a coloro che possiamo trovare attorno a noi e anche dentro di noi, ecco, insomma. E leggo questa battuta, ecco, non detta da Claudia, ma da questa moglie di Seneca, che si chiama Paolina, è riferita appunto. Che parla a Claudia, dice questo. E c'è un'altra cosa, mormorò Paolina come lontana, una cosa che non dice nessuno, del resto non si sa come dirla. È come se, in qualche modo, vedi, per qualche ragione, avessimo, non so, fallito lo scopo. Ma noi, Claudio, ho paura che morremo per così dire a metà. Da bambina sognavo che per quanto soffiassi non riuscivo a spegnere una lucerna, ossia l'avevo spenta e il chiarore continuava a esserci non so come. Era terribile. Anche da morti ho paura, continueremo a chiederci che cosa dovevamo fare, che cosa dovevamo essere da vivi, che cosa ci è mancato. Io non so spiegarmi, ma pensa, ai vecchi tempi di Roma bastava essere onesti, pensa, e adesso il mestiere di uomo com'è difficile. Il male e il bene così estremamente vertiginosi, senza pietà né rimedio. Ecco, questo personaggio dice, abbiamo fallito lo scopo, viviamo a metà e moriamo a metà. E invece questa Claudia che ha davanti, colei che appunto ha visto in sogno Gesù Cristo, e non può più toglierselo invece di dosso. È colei che vede Gesù Cristo e più avanti dirà a Seneca, proprio questo incontro, lo racconta così. Lui volta il capo e mi guarda. Io non ti posso dire il suo viso. Come lo vedo io, non ha nulla sul viso, eppure è dolore, è dolore. È tutto quello che avevo sentito e molto di più, molto di più. Tutto quello che è stato sofferto al mondo e sarà sofferto. Ecco, perché comincio così? Perché il tempo in cui vive Paolina, questa moglie di Seneca, e la Roma in cui vive Paolina è un tempo di crisi, è una Roma in crisi spirituale. E il tempo in cui vive Santa Brigida è un tempo di crisi spirituale, è la Roma in cui appunto si trova a vivere Santa Brigida, è una Roma in crisi, in questo caso una Roma sede di Pietro in crisi. Perché? Perché il Papa, appunto, semplicemente era nella cosiddetta cattività avignonese. E poi, perché anche ora adesso siamo in un tempo di crisi spirituale in cui abbiamo appunto smarrito lo scopo, come ha detto Paolino all'inizio, e al tempo stesso, appunto, la Roma, nel senso di sede di Pietro, ma della cattolicità, è in crisi. E di fronte a questa crisi c'è sempre questa risposta divina, ecco, Claudia che vede questo signore, questo viso percosso, ecco, che gli cambia la vita e che gli permette di non vivere a metà. E lo stesso Santa Brigida, ecco, al suo tempo, vede a un certo punto Gesù Cristo e la sua vita cambia. Siamo appunto a 12 anni, 12 anni, quindi molto giovane, dopo aver sentito una predica sulla passione di Gesù Cristo, rimanendo fortemente impressionata, la notte ebbe la visione del Salvatore inchiodato sulla croce, tutto coperto di sangue. Nello stesso tempo sentì una voce: Guardami, figliola mia, ecco che fanno coloro che mi disprezzano e che sono insensibili all'amore che ho per loro. Da quel momento non potei più pensare al mistero della passione senza versare calde lacrime. Ecco, questo è il momento in cui cambia la vita proprio di Santa Brigida. Giovanissima vede Gesù coperto di piaghe in croce e sente queste parole e versa calde lacrime. A me non è venuto subito in mente quello che accadeva a Padre Pio quando celebrava la Santa Messa. Se provate a leggere la Santa Messa di Padre Pio, di Padre Tarcisio da Cervinara, vi rendete conto che Padre Pio piangeva molto in vari momenti della Santa Messa, perché era di fronte a quel crocifisso, ecco, era di fronte a quel crocifisso. Perché sull'altare si compie in un modo misterioso lo stesso sacrificio che Gesù compì sulla croce. Ecco, questo è il punto di partenza, di partenza per, abbiamo visto in quella finzione letteraria, in realtà, sì, la moglie del procuratore, ma in realtà è il punto di partenza per Santa Brigida, è il punto di partenza anche per noi oggi, ecco, questa croce di Gesù Cristo, questa passione e questa centralità del sacrificio, della messa, ecco. Volevo cominciare proprio così, in questo modo, un po' strano, però mi sembrava la cosa più bella da dire, di Santa Brigida, anche perché la vita di Santa Brigida è questa meditazione e contemplazione continua della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, però appunto adesso vorrei anche andare a specificare i vari momenti della vita di questa santa, ecco, riprendendo, leggendo quell'articolo di cui ho detto di Cristina Siccardi, innanzitutto. Innanzitutto, la documentazione sulla vita di Santa Brigida è molto ampia, grazie ai due padri spirituali che ne redassero la biografia subito dopo la morte. Brigida comunque nacque nel giugno del 1303 nel castello di Finsta, nell'Uppland. Il padre era un governatore di questa regione, mentre la madre era imparentata con la famiglia reale. Le manifestazioni mistiche, appunto, come appena detto, iniziano all'età di 12 anni, mentre appunto sta ascoltando una predica della passione di Gesù, in realtà dopo appunto averla ascoltata, in questo sogno anche lei, no, come abbiamo sentito. Nel 1316 venne data in sposa a Ulf, ecco, questo è importante, viene data in sposa a quest'uomo, figlio di un governatore, e nel 1330 divenne appunto questo Ulf, anche lui governatore del Narik. Il loro matrimonio fu felice, allietato dall'arrivo di quattro figli maschi e di quattro figlie femmine. Nel 1335 Brigida venne chiamata alla corte di Svezia come governante della giovane sposa di re Magnus Eriksson, Bianca di Namur. Ecco. Però appunto su questa prima parte della vita, integro con qualche informazione del libretto delle edizioni Piane di cui prima ho accennato. Ecco, dicendo che i due sposi, per vicendevole consenso, passarono nella continenza il primo anno di matrimonio. La nostra santa impiegò questo tempo nel chiedere a Dio con fervorose preghiere, con lacrime e digiune, di non lasciarla deviare dai precetti divini, di benedire il suo matrimonio, di santificare in questo nuovo stato lei, il marito e i figli che Dio le avrebbe loro concesso. I due sposi santificarono il vincolo matrimoniale diventando membri del terzo ordine di San Francesco. Ecco, il terzo ordine di San Francesco. Non a caso, appunto, una santa così legata alla croce si lega a San Francesco, che è un alter Christus. Ecco. Ebbero 8 figli, 4 maschi, di cui 2 morirono bambini e 2 versarono il loro sangue combattendo durante le crociate per la liberazione della Terra Santa, e 4 femmine, di cui 2 abbracciarono lo stato matrimoniale e 2 si fecero religiose. Una delle 2, Caterina, è stata canonizzata dalla Chiesa, quindi la santità dei genitori influisce di sicuro sulla santità dei figli. Questo lo dicono i fatti, ecco, insomma. Tutte le premure di Santa Brigida furono rivolte ad allevare i figli nel timore di Dio. Dopo la nascita degli 8 figli, indusse il marito a rinunciare all'onorevole carica di consigliere del re per attendere più intensamente alla propria santificazione, e i 2 sposi si obbligarono per voto a passare il resto della loro vita nella continenza. Fondarono un ospedale, ove andarono spesso a servire i malati con le proprie mani. Santa Brigida soprattutto curava i poveri e gli infermi come fossero propri figli. E qua ritorno invece all'articolo della Siccardi. Al ritorno da un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Ulf, il marito, e Brigida fecero promessa di vivere in monastero. Ma la morte colse il consorte nel febbraio del 1344, nella clausura cistercense d'Alvastra. Qualche giorno dopo la morte del marito, ecco, questo è importante, lo spirito del Signore la circonfuse e l'incendiò. Rapita in spirito, vide in una nube splendente, e da questa nube udì una voce che le diceva: "Io sono il tuo Dio che ti vuole parlare". Spaventata e timorosa che fosse un'illusione del nemico, udì una seconda volta: "Non temere. Io sono infatti il creatore di tutte le cose, non l'ingannatore. Sappi che non parla per te sola, ma per la salvezza di tutti i cristiani. Ascolta quel che dico, sicuramente sarai la mia sposa e il canale della mia voce. Udrai e vedrai le cose spirituali, i segreti celesti". Da allora in poi Brigida divenne portavoce di Dio, non solo portavoce, ma anche sposa, abbiamo appena sentito. Quindi sposa e canale della mia voce. Quindi appena perso lo sposo, però appunto ne ha guadagnato uno di divino, che in realtà, ecco, a cui era legata da sempre, ecco. Mia sposa e canale della mia voce. Si spogliò di tutti i beni e fino al 1349 visse giorni di grandi penitenza e di preghiera in un monastero cistercense legato a quello di Alvastra. Si profuse nella carità, nella cura personale dei poveri e dei malati, per i quali fondò anche un ospedale, ecco, come faceva con il marito anche. Inoltre fece numerosi pellegrinaggi, ecco, questo è molto interessante. Compostela, Roma, Terra Santa sono i più rilevanti. Ecco, si parla di pellegrinaggi nel Medioevo che potevano anche costare la vita, appunto. Il pellegrinaggio nel Medioevo era proprio un segno di totale dedizione a Dio, anche che poteva costare davvero la vita intera. Ma si rimane confusi nel vederla procedere in moltissimi altri luoghi, specialmente in Italia, sulle orme delle reliquie dei santi, Milano, Pavia, Assisi, Bari, Ortona, Benevento, Arielli, Pozzuoli, Napoli, Salerno, Amalfi nel Gargano. Le testimonianze del processo per la sua beatificazione e canonizzazione insistono sul fatto che andasse a piedi pur avendo con sé molti cavalli. Non dorme nel letto, digiuna in maniera prolungata, utilizza cilici. Come mai tutto questo? Sono penitenze derivanti dall'inesausto desiderio di Brigida di partecipare alle sofferenze di Cristo, di viverle per amor suo e con lui redimere anime. Ritorniamo sempre a quella prima apparizione che vede Gesù coperto di piaghe, non amato, non amato, ecco. D'altra parte, non amato dagli uomini, ma da lei, appunto, cercato di amare in tutti i modi. D'altra parte, beneficiata di molti doni soprannaturali, è consapevole di godere di una predilezione speciale da parte di Dio, che le chiede di essere ricambiato nell'amore. Eccolo qui. Tu poi, figlia mia, da me scelta e con la quale parlo con il mio spirito, amami con tutto il cuore, più di ogni cosa al mondo. Ama dunque soltanto me e avrai tutto ciò che vuoi e sovrabbonderai. Così sta scritto nel libro primo degli otto delle Revelaciones, ai quali si aggiunse un supplemento, le Revelaciones extravagantes. E quindi, appunto, due cose sono da dire qui, secondo me. La prima, appunto, è la questione del consolare Gesù. E qui mi viene in mente quello che sarà un po' la visione che Santa Margherita Maria la Cocca avrà di nostro Signore Gesù Cristo, del suo Sacro Cuore. Ecco quel cuore tanto disprezzato dagli uomini, e poi a un certo punto, almeno tu amami. Ecco, c'è questa corrispondenza in qualche modo. E poi la seconda cosa, queste rivelazioni, sono addirittura otto libri di rivelazioni, a cui appunto c'è poi un supplemento, le rivelazioni extravagantes. Come Santa Ildegarda di Bingen, ecco, anche Santa Brigida ebbe da Dio analisi teologiche e profezie sulla Chiesa. Molte rivelazioni Santa Brigida manifestò in forma di ammonimento alle autorità religiose e politiche affinché si adoperassero a vivere cristianamente. Non esitò neppure a sollecitare i pontefici che vivevano ad Avignone a fare ritorno a Roma. Pregava, contemplava e intanto promuoveva la riforma della Chiesa, come la sua contemporanea Caterina da Siena. Ecco, vedremo che proprio Don Prosper Galianger parte proprio mettendo, accoppiando ecco, in qualche modo Brigida e Caterina da Siena. Molti ecclesiastici deludevano degni sacerdoti religiosi e fedeli con i loro peccati e la loro vita contraria ai principi evangelici. Ecco qua la crisi di cui parlavamo all'inizio. Ed ecco che Brigida esortava chierici e laici, cardinali e principi, papi e re a restaurare il corpo della Chiesa nella sua purezza ed integrità. Ed ecco la missione di Brigida. Consolare Gesù Cristo, restaurare. Ecco, è la mistica della riparazione in qualche modo. Ecco. Non si fece mai monaca, ma fondò a Vadstena, un monastero dove la figlia Caterina divenne badessa. Eccolo qui, questo è proprio l'inizio, nel 1369, ecco, di quello che sarà il primo monastero Brigidino, ecco, delle suore del Santissimo Salvatore. Nel 1369 da Roma, appunto, Santa Brigida manda delle delegazioni per restaurare il castello di Valstena, appunto, e per adibirlo a monastero. La regola seguita dai religiosi di Valstena, risaliva a una delle prime rivelazioni di Santa Brigida del 1346, questo è interessante. E poi appunto sarà Urbano V invece nel 1370 a approvarla, intendendola però come un'integrazione alla regola di Sant'Agostino. E infine, ecco, nel 1371 andrò in Terra Santa realizzando il suo sogno e morirà 3 anni dopo, prima del ritorno definitivo di Papa Gregorio XI a Roma. Venne sepolto nella chiesa romana di San Lorenzo in Panisperna, ma l'anno successivo i suoi figli la riportarono in patria, nel monastero che aveva dato origine e che andava in crescente espansione, con realtà ad esso collegate. Ecco, nel 1391 Bonifacio IX la canonizzò. E ecco qua, detto questo, ho presentato un po' gli aspetti salienti della sua vita. Volevo ritornare invece a quello che dice Don Prosper Garnier, in modo particolare qualche passaggio dall'anno liturgico, e prima di chiudere, ecco, questo intervento. In modo particolare, il sintetizzo, ecco, sarebbe bello leggerlo anche questo, perché è sempre molto ispirato, ovviamente, Prosper Garnier. E ad ogni modo, appunto, comincia mettendo sottotitolando Brigida e Caterina da Siena, quindi mettendo insieme Santa Brigida, e poi la successiva Santa Caterina da Siena, appunto, dicendo che hanno aspetti simili ma anche differenti, perché sappiamo che Santa Caterina da Siena è totalmente dedita al Signore da quando. Da sempre, insomma, ecco, piccola, diciamo così, e invece, appunto, Brigida, come abbiamo sentito, accetta le nozze per obbedire alla volontà del padre, però ispirata sempre da questo, dallo Spirito Santo. È interessante che entrambi abbiano delle rivelazioni dal cielo per la Chiesa, per il mondo, e abbiano, appunto, aiutato il papato ad essere riportato a Roma. Riportato a Roma, sempre secondo quello che abbiamo detto prima all'inizio, ecco, della crisi nella Chiesa, nella crisi a Roma, e la soluzione che porta a Nostro Signore, ecco, suscitando queste figure di santi. Poi, appunto, Don Prosper Garnier parla delle rivelazioni, del fatto che, appunto, di quella principale del crocifisso, anche se non lo nomina, poi appunto dell'essere nominata mia sposa, ecco, come abbiamo detto, e il fatto che Brigida però rimase sbigottita di queste rivelazioni, invece appunto Dio la rassicura e anzi la manda in missione alla corte di Stoccolma, dove appunto deve ricomparire a corte che aveva abbandonato dopo la morte dello sposo, e denunciare alla presenza del re, della regina e dei cortigiani il lusso della corte fastosa e i piaceri ai quali le anime si abbandonavano, appunto, ammonendo che Dio avrebbe punito senza pietà se non si tornava ad una vita più semplice e se si continuava ad opprimere con ingiuste imposizioni i poveri che vivevano in miseria, e poi appunto le missioni presso il Papa. E la volontà divina le impose una missione anche più delicata: scrivi da parte mia al Papa Clemente VI ciò che ti dico. Ecco, quindi dopo appunto Don Prosper Garnier declina anche questa missione presso i papi e presso la Chiesa in questo momento di profonda crisi, e purtroppo, appunto, però lei non vedrà, beh, da un lato, sì, prima di passare oltre, devo anche specificare che sì, vide appunto la gioia di vedere Urbano V seguire i suoi consigli. E e però appunto dopo Urbano non seguirà più questi consigli e la Santa, come le aveva predetto, appunto lo rivide andare ad Avignone, ma per morirvi. Ecco, quindi gli succedette appunto Ruggero di Belforte, nipote di Clemente VI, con il nome di Gregorio XI, il Papa che avrebbe posto fine per sempre all'esilio rientrando in Roma. E poi appunto Brigida, al termine dei suoi giorni, però appunto non riesce a vedere questa gioia, non riesce ad avere questa gioia, e questa gioia l'avrà appunto Caterina da Siena, ecco perché Don Prosperi Regge unisce queste due figure. E poi ecco, volevo specialmente fermarmi su un appunto che fa Don Prosper Grange, molto, molto interessante, molto acuto. Fu deposta nel monastero ancora incompiuto di Vastena, destinato ad essere la sede dell'Ordine Salvatore, ecco, quando è morta, il cui disegno, come tutte le imprese imposte da Dio a Brigida, doveva realizzarsi solo dopo la sua morte. Circa 25 anni prima aveva ricevuto l'ordine di fondare e quasi contemporaneamente quello di abbandonare quel pio asilo, quasi che il Signore volesse farle intravedere la tranquillità di quel luogo per meglio crocifiggerla con una vita nella quale intendeva spingerla proprio in quel momento. Severità che Dio usa con i suoi intimi, sovrana indipendenza dei suoi doni. Già nella giovinezza Dio aveva lasciato che Brigida sognasse il giglio, attributo dei vergini, e tosto le aveva rivelato che quel fiore che egli predilige non era per lei. Invano gridato verso di lui, diceva il profeta durante la prigionia, che poteva figurare quella di cui Brigida gustò tutta l'amarezza. Invano gridato verso di lui e l'ho supplicato. Ha respinto la mia preghiera, mi ha sbarrato la strada con pietre da costruzione, ha rovesciato i miei sentieri. Ecco le lamentazioni di Geremia. È molto, molto acuto, molto sensibile qui Don Prosper Grange, capisce, ecco, Santa Brigida abbiamo sentito che è sposa, diventa vedova, dopo Gesù certo gli dice sei la mia sposa, ma Santa Brigida non diventerà mai monaca, rimarrà laica, fonderà appunto il monastero delle Brigidine, come abbiamo detto, ma rimarrà laica. Ecco, quindi coglie questa crocifissione del ambire al giglio della verginità, ma che non è per lei, ecco. E questa è una crocifissione, ma essendo una crocifissione, forse appunto, anzi senza forse, è di sicuro un'unione ancora più stretta, ancora più particolare, e che ha avuto lei appunto nella sua vita con quel Gesù crocifisso che vide a 12 anni, ecco. Non è una contraddizione, ma è appunto dentro a questa visione che lei ebbe all'inizio. Poi ecco, Don Prosper Grange parla del Rosario di Santa Brigida, e è interessante perché racconta appunto della venuta a Roma, sì benedetta da tutti i popoli, o donna forte, sostegno della Chiesa in tempi tristissimi, mentre la terra impoverita di virtù non pagava più al Supremo Signore il suo tributo, fosti il tesoro scoperto alle estreme frontiere, per esprimersi con la scrittura, il quale compensò la miseria di tutti. Sollecitata dagli apostoli e dai martiri, lo Spirito ti condusse sui luoghi dove essi versarono il sangue per lo sposo, e sembrasti allora una nave che da lontani orizzonti reca nutrimento e vita alle regioni desolate dalla sterilità. E Roma, esausta, ritrovò speranza e spiò, seguendo il tuo esempio, le colpe delle quali era derivato l'abbandono, e le tue suppliche le riportarono il cuore dello sposo e quello del suo vicario in terra. Ecco qua, c'è proprio la risposta a quel problema che abbiamo visto all'inizio. Ecco, nel tempo della miseria spirituale, nel tempo in cui Roma è nella miseria spirituale, ecco qual è la soluzione, l'espiazione, come nel caso appunto di Santa Brigida. E poi appunto parla della sofferenza, il tuo compito era soffrire e faticare, e quando l'opera tua si compiva con gioia di tutti, avevi già lasciata la terra come gli eroi dell'Antico Testamento, che salutavano da lontano le promesse che si sarebbero realizzate per altri e affermavano di essere su questa terra stranieri e di passaggio, come loro cercavi una patria, non quella che avevi abbandonata e nella quale ti eri comodo ritornare, ma la sola vera patria, quella dei cieli. Dio stesso si gloriava di essere chiamato tuo Dio. Ecco, e concludo questo intervento. Con la preghiera che è sempre posta da Granger e che sintetizza, forse risponde a quella provocazione letteraria con cui ho cominciato. Provocazione letteraria, in realtà volevo specificare che la scrittrice stessa Elena Bono, che scrisse appunto il racconto La moglie del procuratore, ebbe lei stessa quella visione di Gesù, viso percosso, ecco, quindi è una finzione letteraria, ma in realtà è una realtà, più che altro letteraria, più che finzione, come realtà era nella vita di Santa Brigida, come realtà fu nella vita di Claudia Procla e come realtà può essere nella nostra vita, partecipando alla Santa Messa. E ecco, la risposta alla crisi nella Chiesa è proprio questo, ritornare al sacrificio di Cristo e implorare il Signore che ci conceda santi come Santa Brigida, chi lo sa, però sicuramente in questo tempo ci sono tante santi vittime, ecco, come Gesù in croce. Ecco, concludo con la preghiera. Dall'eterna città dove è terminato il tuo esilio, custodisci in noi il frutto dei tuoi esempi e dei tuoi insegnamenti. Nonostante l'attuale riduzione, il tuo ordine del Salvatore li perpetua nelle regioni dove ancora esiste e possa un giorno rivivere a Valstena con lo splendore di un tempo. Riporta per mezzo suo dei suoi emuli la Scandinavia e la fede, così sventuratamente perduta del suo apostolo Anscario e di Eric e Olaf, suoi re martiri. Proteggi infine Roma, che ti fu dal Signore particolarmente affidata, e risparmiale di dover subire un'altra volta la terribile prova per allontanare la quale tu impegnasti tutta la tua vita. Ave Maria.
Ti ringrazio di cuore, Emanuele, per questa presentazione davvero stupenda, di grande intensità, profondità, fervore, del cuore, quindi del sentimento, grande passione, oltre che per precisione, nella illustrazione e descrizione dell'opera, dell'esempio di Santa Brigida, con il richiamo anche, soprattutto per noi di quest'epoca, a seguirlo, quindi a mettere in pratica questo insegnamento proprio per portare gli stessi frutti che il Signore attraverso Santa Brigida ovviamente ci chiama, ci invita a produrre. E ora penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia, cari radioascoltatori. Eccoci ritornati qui con voi, i nostri radioascoltatori. Possiamo andare ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per cui vorrei invitare subito lei, padre Giampio, ad un confronto diretto, aperto, ad una riflessione condivisa sulle straordinarie virtù di Santa Brigida. Ecco, quali sono, a suo parere, gli aspetti più rilevanti, più significativi della sua vita, della condotta che ha avuto in tutto il suo cammino e per i quali chiaramente possiamo anche noi stessi orientare virtuosamente la nostra.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Se vogliamo andare anche in ordine cronologico, un po' delle varie tappe della sua vita, possiamo trovare un'utilità in una vita domestica personale e un'utilità dopo nella sua vita sociale, in quella che è stata la sua missione. Mi piace ricordare nella sua vita familiare, come sposa e come mamma. Dicono i biografi, Santa Brigida ebbe 8 figli, tutti santi, e un po' se la sbrigano un po' così, ovviamente, come se fosse un dato di fatto naturale, una naturale conseguenza. Pensa che lì anche questa particolarità di Santa Brigida, questo grande rapporto di intensità con nostro Signore Gesù Cristo nelle sue rivelazioni. E con la Vergine Maria. È stata la Madonna che le ha dato le indicazioni per indicare per poter diventare una brava e santa mamma, oltre che una santa sposa. E gli disse: pensa, Valerio, è la Madonna che dice: tu, Brigida, fai in modo che i tuoi figli siano figli miei. Cioè, il compito educativo di Santa Brigida è fare in modo che i suoi figlioli, cioè questi 8 figli, tra cui dopo ci sarà anche una Santa Catherine Caterina di Svezia, canonizzata, e che dopo seguirà le orme della mamma nella vita consacrata, anche lei dopo una volta diventata vedova. Il compito educativo di Santa Brigida è insegnare a questi suoi 8 figli, che erano anche figli di Maria Santissima. Quindi è una cosa molto, molto bella. Nel battesimo ci ricorda San Giovanni Magno, San Giovanni il Grande, siamo diventati anche noi figli di Dio, ma figli della Beata Vergine Maria. Il fonte battesimale lo paragonava al grembo della Beata Vergine Maria che fa nascere i cristiani. E quindi ecco, il nostro essere figli di Maria Santissima, figli di Beata Vergine Maria, ci ricorda la dolcezza di questa mamma celeste, di Maria Santissima, e anche questo nostro comportamento nella vita cristiana, nella vita in cui abbiamo una mamma che ci vuole aiutare per realizzare il nostro fine per il paradiso. E questo mi è piaciuto molto, di questo metodo educativo di Santa Brigida. Non dici, cosa dici, Valerio?
Oh, padre, condivido assolutamente, ha colpito moltissimo anche me proprio questa sua volontà di realizzare all'interno della sua vita familiare quello che è a tutti gli effetti il modello della Santa Famiglia, di attuarlo, di far presente la Santa Famiglia all'interno chiaramente della sua vita, della propria famiglia, come diceva lei, far sì che i suoi figli fossero allo stesso tempo anche figli di Maria Vergine, quindi farli santi, santificando poi anche il marito, ovviamente uomo giusto, umile anche proprio di suo. E mi viene proprio da pensare a un parallelo, anche in un certo senso, ovviamente, in una certa misura tra la vita matrimoniale, ovviamente suprema, che dovette essere tra la Madonna e San Giuseppe, ovviamente orientati alla santificazione di quelli che poi sono diventati loro figli in Cristo, ovvero tutti i fratelli in Cristo, tutta l'umanità, quindi tutti i membri vivi della Chiesa, quindi poi nel rispetto reciproco totale, nella castità, nella continenza, che ovviamente all'interno della condizione matrimoniale Santa Brigida e suo marito vissero perfettamente, poi dopo appunto facendo anche un voto specifico, arrivati anche a un certo punto, entrando all'interno dell'ordine francescano come terziari francescani e così producendo proprio la santificazione dei figli, cioè non è come frutto spontaneo, non è difficile per un biografo ovviamente arrivare anche a questa conclusione proprio come naturale conseguenza della loro condotta di vita. E questo cosa ci dà? Ci dà l'ispirazione, il modello ovviamente a cui dobbiamo riportare tutte le famiglie, soprattutto nella nostra epoca dove la famiglia viene sfaldata, viene distrutta, viene offesa, in ogni modo, c'è cioè una perdizione, ma oserei dire proprio senza precedenti. Invece vedete quanto bene può fare la santità della vita cristiana nell'ambito familiare per i figli e poi con le conseguenze che può portare in tutta la società, portando al compimento vivo e completo, il regno di nostro Signore Gesù Cristo all'interno della società di cui la famiglia costituisce la cellula costitutiva, la cellula fondamentale, quindi per il compimento, per la realizzazione del disegno d'amore di nostro Signore e facendo sì che appunto tutta la società rientri appunto nella famiglia d'amore di Dio. In questo centrale deve essere il crocifisso, come lo è stato nella vita di Santa Brigida, nel suo esempio familiare. Mi viene in mente un articolo proprio che mi è venuto, mi è capitato di leggere oggi, che parla di una cittadina in Erzegovina, Siroki-Brigeg ovviamente, di circa 25.000 abitanti, dove non si è mai avuto un divorzio, perché sono cattolici, hanno viva fede e pongono il crocifisso al centro della loro unione. Quando i due ragazzi vanno, due giovani, vanno a sposarsi, ecco, loro lo fanno promettendo, fondando il loro amore sul crocifisso, quindi abbracciando e baciando Gesù, con l'intento di servirlo, di donargli il loro cuore, quello della loro famiglia nascente, ponendolo poi nella loro casa in una posizione di totale onore proprio a vigilare sulla vita, sulla salute della famiglia, come fulcro, come centro della preghiera condivisa che poi porta tutti i mirabili frutti di cui parlavamo prima.
E
Padre.
questo è una cosa molto bella, Valerio, perché si realizza quell'insegnamento che diceva San Pietro Pietrelcina, una famiglia che prega unita rimane unita. Bello anche questo esempio che riporti di questo paesino, non conoscevo, mi era capitato questo titolo, ma non avevo proprio approfondito ancora, che adesso mi dai anche questo riferimento molto molto bello. Dico, basta, è stato un paesino così, invece adesso dice che è una cittadina. È molto bello questo fondamento dell'unione del matrimonio in Gesù Cristo, ecco il dono del sacramento, che dà delle grazie speciali, il sacramento proprio per vivere quella vocazione a cui è chiamata quella famiglia per santificarsi. E come pietra su pietra, mattone su mattone, un edificio strutturale, Valerio, molto meglio tu me lo insegni da un buon ingegnere, bisogna mettere il cemento, e se no quando arrivano un po' di traballi, di terra, di vento, così va tutto allo sfascio, così la famiglia deve stare unita in Gesù Cristo, e quindi questo crocifisso davanti a cui si giura quella fedeltà, quell'amore, la croce che ci sostiene anche per affrontare le prove innumerevoli, così sono veramente un aiuto fondamentale e fondante. E quindi anche questo matrimonio di Santa Brigida col marito Olof, che poi dopo terminerà anche nell'abbazia cistercense, così la sua vita, anche dopo Santa Brigida per diverso tempo rimarrà lì vicino al marito, tanta in meditazione, in contemplazione, tanto che i monaci dicevano: ma fa freddo, ma il mio cuore è caldo, qua non sente freddo. Vedi la preghiera, la potenza della preghiera, che cosa può portare un'anima. E un'altra caratteristica di Santa Brigida, Valerio, ho visto tanti spostamenti che il Signore gli dava, di fare pellegrinaggi, veramente un po' curiosa questa situazione, cosa ne dici?
Anche questa è una chiamata della provvidenza, sicuramente il suo desiderio era di amare e servire Dio in ogni modo, in ogni condizione, in ogni stato di vita, come abbiamo visto, però forse in cuor suo appunto avrebbe desiderato magari raccogliersi in pace, in contemplazione e preghiera, invece è stata portata da Dio proprio a compiere la sua missione nel servizio di Gesù, proprio per offrire un risanamento alla società, per dare il suo consiglio ai governanti, a ammonirli quando ce ne fosse stato bisogno, anche nei confronti dei membri della Chiesa che avevano preso una strada sbagliata, quindi allontanandosi dalla volontà di Dio e dai suoi comandamenti. E in questo mi viene in mente proprio la chiamata apostolica, perché come Gesù disse a San Pietro, ora, non dico una citazione esatta perché non devi sbagliare qualche parola, però il senso è questo: e ora che sei giovane, tu ti vesti e vai dove vuoi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e qualcun altro ti porterà dove tu non vuoi andare. Quindi questo è il compito degli apostoli: portare, spargere la rivelazione cristiana, la virtù, la grazia del Signore, la sua opera di redenzione del genere umano, in ogni dove, dovunque appunto il frutto possa nascere per il seme che loro sono chiamati a spargere. Questo è un esempio formidabile per tutti noi, ovviamente, perché dovunque, magari dove noi non pensiamo neanche, dove non ci piacerebbe andare, noi invece possiamo, secondo la divina provvidenza, svolgere un compito, un lavoro, un'opera inestimabile, veramente imprescindibile anche per il compimento del piano, del progetto della provvidenza insondabile, imperscrutabile, con dei frutti che noi non possiamo neanche immaginare allo stato attuale, potranno invece nascere dall'opera che stiamo svolgendo, che il Signore ci invita, appunto, chiamandoci a seguirlo con totale fiducia. Infatti, moltissimi frutti dei viaggi dell'impegno di Santa Brigida sono poi arrivati dopo la sua morte. Magari lei, appunto, non li ha neanche potuti vedere, non li ha gustati, ecco. Però perché questo è il mistero provvidenziale dell'opera di apostolato cristiano.
E mi piace ricordare, visto che parlavi anche del suo desiderio di stare raccolta, e mentre il Signore gli dà questa missione, questo apostolato, quando a un certo punto deve partire per la Terra Santa. Siamo 1371, quindi è già una certa età, Brigida. E Gesù dice: preparati che ad andare pellegrino a Gerusalemme per visitare la mia tomba e altri luoghi sacri che si trovano là. Appena te lo dirò, lasciate Roma. E Brigida comincia un po' a spaventarsi. Dice: ma insomma, fare un signore mi chiedi qualcosa che non sono più giovane, mi sento debole, ammalata, non ho mezzi economici limitati, perché aveva speso tutto per le sue opere di carità quando era a Roma, tanto che dopo a un certo punto dovrà essere lei stessa a fare l'elemosina dove prima spandeva la sua carità. Ma Gesù gli dice: guarda, non ti devi preoccupare, partite adesso da Roma e andate a Gerusalemme, perché temi per la tua età? Io sono il creatore della tua natura, io posso rendere la natura debole o forte così come mi piace, dice Gesù. Io sarò con voi, raddrizzerò il vostro cammino, vi guiderò e vi ricondurrò a Roma. Vi provvederò anche dei mezzi necessari più abbondantemente di quanto abbiate avuto finora. Veramente proprio quella piena fiducia che un po' Gesù ci chiede quando dobbiamo adempiere qualcosa per la sua gloria, per la sua volontà. Dice: ma non ho la salute, non ho la forza, non ho i mezzi, ti do tutto io, basta solo che tu dica di sì. Ed è bello anche vedere è un bel insegnamento che ci dà Santa Brigida, e questa docilità nel cercare di compiere la volontà di Dio, anche se le difficoltà umane sembrano a volte insormontabili. E anche un po' come il distacco che il Signore gli chiede. Dovrà partire dopo, raggiungerà Napoli, e dopo raggiungerà così. proprio il giorno stesso del funerale del figlio, quando sarà a Napoli, gli dirà al Signore di partire il giorno dell'esequio, perciò anche davanti un po' a tutto lo sconcerto, ma non fa neanche il tempo di fare un lutto, così. Il Signore ha altri tempi che non sono i nostri tempi, che vanno anche al di sopra di quello che poteva essere quella nostra quiete che cerchiamo, e in Santa Visita proprio questa bella testimonianza, come dicevi Valerio. Ma di questa missione, un po' per il governo, di consigliera, che cosa mi puoi dire, Valerio, su questo suo incarico di missione che ha ricevuto come consigliera da parte di Dio?
Beh, assolutamente, lei ha portato l'opera del Signore in ogni ambito in cui si è trovata ad operare, e soprattutto ovviamente nel contesto pubblico, per il ruolo, per l'incarico che è stata chiamata a svolgere, ecco, come consigliere appunto dei reali, dei governanti, portando quindi il suo contributo al risanamento morale delle corti, quindi anche della società, per tutto quello che ha potuto fare, con l'approvazione anche di leggi giuste, magari l'abrogazione di leggi sbagliate, cercando ovviamente di ricostituire, dare una realizzazione a quello che era il sogno, possiamo dire, di tutti l'epoca medievale, ovvero di vedere tutta l'Europa in pace sotto il regno di nostro Signore Gesù, magari con un imperatore sotto la guida, l'autorità spirituale del Sommo Pontefice. E quindi lei si è prodigata alacremente a questo scopo, quindi alla realizzazione della volontà di Dio, soprattutto esercitando tutta l'influenza che ha avuto l'opportunità di mettere in pratica sui governanti, con una fittissima corrispondenza, cercando di fermare le guerre, soprattutto poi anche verso i religiosi consacrati del suo tempo, appunto richiamandoli poi alla dirittura morale, alla fedeltà alla dottrina, quindi alla correttezza ed integrità nel compimento della loro missione apostolica, e anche ovviamente verso il Sommo Pontefice, invitandolo ripetutamente a ristabilire la sede petrina a Roma, sempre con rispetto ovviamente verso i superiori, ma non con meno fervore, non con meno risolutezza. Questo è un esempio importante per tutti noi che appunto oggigiorno ci troviamo in una condizione di grave corruzione, soprattutto dei governanti del nostro tempo, che hanno perso totalmente la fede, si trovano disposti in una prospettiva neopagana, e quindi ragionano, agiscono secondo spesso, quasi sempre, appunto, secondo la corruzione e la depravazione del mondo, ma anche nella Chiesa, purtroppo. E noi, allora, secondo ciascuno ovviamente secondo il suo ruolo, però è chiamato a far sentire la sua voce per riaffermare la verità, la carità, la misericordia, ma allo stesso tempo la giustizia di Dio, è proprio perché sempre più anime possano essere salvate. Come diceva lei, padre, non conta l'età che possiamo avere, se siamo più giovani oppure più anziani, perché non conta il tempo. Dobbiamo ricordare che il tempo davanti a Dio non esiste, la stessa cognizione di Dio, della sua eternità, ci porta a questa consapevolezza, perché che sia un giorno oppure 100 anni, l'importante è rivolgere a Lui il nostro pensiero e la sua opera, quindi portando sempre dei buoni frutti nella prospettiva appunto della nostra eternità, perché anche una vita di 100 anni in confronto all'eternità non è nulla. Non so, padre, cosa ne pensa anche di questo?
Sono d'accordo, proprio effettivamente tutto rivolto a quel bene di quel governo, e che sia di una nazione, che sia di una famiglia, proprio per il bene eterno di quell'indirizzo che doveva inviare tutti in quelle sue indicazioni, proprio per il bene della salvezza delle anime. per le nazioni, perché devono ben amministrare con giustizia per il bene, per la Santa Madre Chiesa, per il Papa che doveva compiere quello che doveva essere la volontà di Dio, quando a volte per timori umani o per comodità umane questi passavano in secondo momento, per il regno di Napoli, per Giovanna che aveva anche un po' sedotto il suo figlio così, dice: sei tanto bella, ma la tua bellezza ti serve poco per la vita eterna se la consumi così, e così anche per le famiglie. Proprio un bel insegnamento veramente che possiamo trovare in Santa Brigida, e anche un grande legame alla Beata Vergine Maria che ci fa scuola. Siamo un po', che dici Valerio, siamo arrivati un po' ai tempi, margini che ci sono concessi?
Eh sì, penso che comunque siamo in dirittura di arrivo ormai per il tempo ovviamente della puntata di oggi. E va bene, allora comunque davvero la ringrazio moltissimo padre per le sue riflessioni e i suoi spunti, sempre di grandissimo valore spirituale, sempre preziosi per la nostra meditazione, soprattutto per l'assimilazione dell'esempio e dell'insegnamento che questa grande santa ci ha dato in tutto il suo percorso, che certamente avremo anche noi l'opportunità di mettere in pratica con il nostro impegno nella nostra vita. Grazie anche, come appunto, a Emanuele per il suo intervento. Allora, cari radioascoltatori, penso che possiamo concludere qui la puntata di oggi. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo incontro per la rubrica I Santi e i Giovani, e ovviamente sempre con la preghiera per l'intercessione di Santa Brigida. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nella retta vita cristiana, qualunque sia la condizione, lo stato di vita ovviamente a cui il Signore ci chiama e ci conduce seguendo la sua strada imperscrutabile ma inestimabile. Grazie ancora, a presto. Ave Maria.